Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Come ogni sabato mattina, dalle 11 alle 11.30, io sono Martina Stefanoni. Oggi andremo in Serbia per parlare di una storia solo apparentemente locale. La famiglia Trump vuole costruire un hotel di lusso nella capitale, Belgrado, e il governo Vučić sta facendo di tutto perché possa farlo. Alla popolazione però l'idea non piace molto. Poi andremo in India, nello specifico a Delhi, dove qualche giorno fa c'è stata una protesta piuttosto inusuale contro l'inquinamento estremo della città. Prima però partiamo da qui.
O Rio Secan, quem sofre com o Rio Seco somos nós. Quem sofre com a roça quando não dá a sua mandioca somos nós. Até quando o presidente resolver nosso problema. E ainda nós queremos.
Quando il fiume secca, a soffrire siamo noi, dice questa attivista della popolazione indigena dell'Amazzonia Munduruku. A soffrire con la raccolta della manioca quando non cresce siamo noi. Noi staremo qui fino a quando il presidente non risolverà i nostri problemi. Vogliamo che riporti indietro l'ombra perché ha deforestato tutta l'Amazzonia e dopo che avrà negoziato lui tornerà a casa, mentre noi resteremo qui a soffrire sotto il sole cocente, insieme ad altre decine di persone appartenenti alle comunità dei popoli nativi dell'Amazzonia. Ieri gli attivisti hanno bloccato per diverse ore l'ingresso principale della conferenza sul clima, la COP30, in corso a Belém, in Brasile, chiedendo di parlare con il presidente brasiliano Lula della difficile situazione delle popolazioni indigene nel paese. Chiediamo la presenza del presidente, ma purtroppo non possiamo farlo, come sempre, ha detto uno dei manifestanti, siamo sempre stati esclusi. Non siamo mai stati ascoltati. Per la prima volta dopo anni in cui la COP si è tenuta in paesi non democratici, quest'anno i popoli indigeni e i movimenti della società civile sono tornati al centro dei colloqui sul clima. Sono arrivati da tutta l'America Latina per richiamare l'attenzione sulla distruzione dei loro territori causata dall'estrazione dell'oro e dalle trivellazioni petrolifere, per chiedere il riconoscimento del loro impegno nella protezione di alcune delle foreste più ricche di biodiversità al mondo, un impegno che protegge il resto del pianeta da danni ancora più gravi. I popoli indigeni più di tutti vivono sulla loro pelle e nella loro quotidianità gli effetti del cambiamento climatico e i danni che lo sfruttamento delle terre da parte delle grandi multinazionali fa in territori fragili e preziosi come le foreste. Più di chiunque altro, le comunità native vivono a stretto contatto con la natura, si muovono con i suoi ritmi, gioiscono quando è rigogliosa e soffrono con lei quando è affaticata. Sono in prima linea nella lotta al cambiamento climatico, lottano contro inondazioni, incendi e siccità, ma coloro che vivono nelle foreste tropicali del mondo spesso ricevono scarsa protezione dalle minacce che devono affrontare ogni giorno. Spesso vengono chiamati i guardiani delle foreste, ma senza protezione e risorse non possono combattere soli contro i colossi petroliferi. La loro voce è cruciale e nessuna discussione sul clima e sul pianeta può essere fatta senza di loro. Vederli manifestare e protestare davanti ai palazzi della COP è la migliore risposta al disinteresse politico e al greenwashing delle aziende. La terra è nostra e non è in vendita.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe.
Questa è Rosalia con Mio Cristo piange diamanti dal suo nuovo album Lux.
Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei tu. Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi e raccogli le tue.
Andiamo in Serbia. Il Parlamento serbo ha approvato una legge speciale che ha autorizzato il grosso progetto immobiliare di Jared Kushner, il genero di Donald Trump, per costruire un complesso extra lusso nell'ex sede dello Stato Maggiore jugoslavo a Belgrado. L'edificio, noto come Generalštab, è considerato un capolavoro nell'architettura modernista ed è diroccato da quando nel 1999 fu bombardato dalla NATO, diventando una specie di memoriale. Questa che vi faccio sentire ora è la corrispondenza da Belgrado di quella notte del 99 dal nostro Dragan Petrovic.
Abbiamo trascorso una notte da incubo. Prima esplosione 22:40. Risponde contraerea jugoslava, vera battaglia sui cieli di Belgrado. Scomparso segnale TV serba. È stato distrutto torre televisivo e del ripetitore sulla altura d'Avala. È stata distrutta una parte di nostra gioventù. Ci ricordiamo come siamo stati meravigliati anni 60 quando guardavamo tutta Belgrado dalla cima di appena costruito torre. Un altro tentativo di dormire, 2:20. Soprattetto di nostra casa, rumore di Tomahawk e fortissima esplosione un chilometro lontano, colpito di nuovo Ministero Interni. Paura perché dista a pochi metri ospedale con riparto di maternità. Subito dopo altre due missili. Sono stato sulla finestra, ho sentito due esplosioni e una forte ondata d'aria. È colpito sede dello Stato Maggiore dell'Esercito Jugoslavo, 300 metri lontano da noi. È sparito segnale di TV privata Studio B. Invece di 11 programmi dal 1 fino al 9, schermi neri. Non amo molto la TV, ma adesso sento che mi manca qualcosa. Un altro, terzo tentativo di dormire un po'. Domani si deve lavorare. 5:30. È bomba, sta crollando nostra casa. Trema tutta. Non è bomba, è una forte scossa di terremoto. Qualcuno a casa chiede se NATO può provocare anche i terremoti. 6:10. Cessato allarme. Una notte infernale a Belgrado. Non ho più sonno. O forse ho paura di andare a letto.
Ecco, il valore storico e simbolico di questo edificio, il cui bombardamento abbiamo sentito dalla corrispondenza di quella notte del 1999, ha scatenato fin dall'inizio diverse polemiche nella popolazione serba, anche per il modo in cui il governo non si è fatto problemi a facilitarlo. E mercoledì migliaia di persone hanno protestato a Belgrado sfilando accanto all'edificio sotto lo slogan «Non cederemo lo Stato Maggiore». Noi di questa storia abbiamo parlato con Massimo Moratti, corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
Il posto dove dovrebbe sorgere l'hotel è un posto che era stato dichiarato di importanza culturale, perché questo era nient'altro che il quartier generale dell'esercito jugoslavo, costruito con un progetto abbastanza avveniristico nel corso degli anni 70, che era stato bombardato dalla NATO nel 1999 ed era stato per anni, era rimasto praticamente seriamente danneggiato, a rischio di crolli, fino a che nel 2005 poi era stato proclamato appunto bene di interesse nazionale. Questa dichiarazione però era stata rimossa negli mesi scorsi e con una decisione del governo, e proprio su questa decisione c'era stato un caso aperto dalla Procura Nazionale, la Procura contro il crimine, per capire come si fosse giunti a questa rimozione di questo status protetto. Il tutto poi è stato risolto da questa famosa Lex Specialis che ha approvato il Parlamento la settimana scorsa e che, proclamando il bene di interesse nazionale, di fatto esautora il lavoro delle procure e apre il via libera a Kushner, che è il genero di Trump interessato a questo progetto.
Perché il governo serbo è così interessato a questo progetto? Perché ha insistito così tanto perché si potesse fare?
Spesso le ragioni per cui il governo serbo prende certe posizioni non sono chiare. Diciamo che l'interesse di Trump non è recente, risale già al 2013, al 2014, l'interesse appunto della famiglia Trump, quindi sono già diversi anni che hanno messo gli occhi su questo. Ha segnalato che Richard Grenell, uno degli inviati di Trump per i Balcani, è in ottimi rapporti con Siniša Mali, che appunto uno dei più stretti collaboratori del presidente Vučić, è al momento il ministro delle finanze. L'interesse appunto è di costruire con questi due hotel di lusso e circa 1500 unità abitative, appartamenti, che rappresentano un grosso investimento da parte della famiglia Trump. Chiaramente anche da questo punto abbiamo un pericoloso mix di interessi privati e interessi pubblici. Certo, al governo serbo e soprattutto al sistema presieduto da Vučić interessa tenersi buoni ed essere in buoni rapporti con gli Stati Uniti, e questo rappresenta anche un'opportunità per in qualche modo ingraziarsi la presidenza degli Stati Uniti.
Ma la cittadinanza come ha reagito?
Diciamo che la cittadinanza in Serbia è divisa. La Serbia già da alcuni anni, ma soprattutto nell'ultimo anno, la società è profondamente divisa tra quelli che sono a favore del partito al potere e al favore e appunto quelli che ne chiedono le dimissioni e che denunciano appunto la corruzione. Quindi la frattura è stata abbastanza netta in questo senso. Non dimentichiamoci, da un anno a questa parte sono le proteste per il crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, il cui appunto anniversario ricorreva il 1° di novembre, e proteste che non si sono sopite, che sono diminuite in intensità, ma le richieste appunto rimangono, e quando ci sono giornate come quelle dell'anniversario del crollo della pensilina riprendono slancio. In quest'ottica quindi quest'altro provvedimento che è stato preso dal governo di bypassare un po' le leggi con questa Lex Specialis è stato visto come l'ennesimo abuso da parte del governo, ma non è l'unico da questa parte, è quello che appunto ci si lamenta. Da parte del governo si dice questo è di interesse nazionale e dobbiamo andare avanti per l'interesse della Serbia. In questa dinamica appunto ringraziarsi il presidente Trump e il sistema americano è importante anche perché l'Unione Europea la settimana scorsa ha pubblicato il suo rapporto sul progresso della Serbia e ci sono state delle critiche serie, e c'è stato un po' un punto di svolta nell'approccio dell'Unione Europea verso la Serbia. Sono delle critiche serie che sono state avanzate. E la stessa Russia la settimana scorsa ha criticato duramente il presidente Vučić per sostanzialmente per dire una cosa a Mosca e una cosa a dire in altre sedi. Quindi, vista un po' di queste frizioni con la Russia e con l'Unione Europea, forse è buono tenersi il favore di Trump.
Build It Up dei Franz Ferdinand. Anno in questo periodo tra ottobre e novembre il cielo della capitale indiana Delhi viene avvolto da una densa foschia grigio-giallastra con un forte odore che si attacca al palato, la visibilità precipita al punto che i trasporti pubblici e gli spostamenti aerei vengono spesso sospesi e i grandi monumenti svaniscono in una coltre di aria densa, di nebbia e anno dopo anno gli ospedali sono sempre più sovraffollati dal numero di persone, giovani, anziani, di mezza età che necessitano di cure per gravi malattie respiratorie. Alcuni rapporti hanno paragonato l'inquinamento che c'è in questo periodo nella capitale indiana al fumo di decine di sigarette al giorno. In realtà la situazione è anche peggiore quest'anno, ad esempio. L'inquinamento ha raggiunto 30 volte il limite di sicurezza stabilito dall'OMS. Questa settimana, davanti all'India Gate, che è un monumento simbolo della capitale indiana, studenti, attivisti e residenti della città hanno organizzato una piuttosto inusuale protesta contro l'inquinamento e soprattutto contro l'inazione o la finta azione del governo di Narendra Modi. Noi ne abbiamo parlato con Vimlendu Jha, attivista indiano per il clima, fondatore della ONG Swechha e che era presente alla manifestazione di Delhi.
So situation is extremely worse and hazardous. In fact, the government...
La situazione qui è peggio del solito ed estremamente pericolosa. Il governo ha annunciato una sorta di chiusura parziale, ma non una chiusura vera e propria. È una misura chiamata GRAP 3, che limita alcune attività di costruzione e la circolazione di alcuni veicoli inquinanti. Ma capite che il governo ci ha messo 3 settimane per adottare questa misura, che peraltro è anche molto molto impulsiva, nel senso che si tratta di misure di emergenza, non sono una soluzione. Non è che se chiudiamo e fermiamo una città l'inquinamento scompare. In questo senso, l'inquinamento persiste e l'indice della qualità dell'aria, in effetti, secondo i dati governativi, è grave, ma i dati privati provenienti da vari enti mostrano in realtà un indice vicino a 800 e oltre, quindi assolutamente tossico e pericoloso. Anche i medici ne hanno parlato, dicendo che ci sono sempre più bambini e anziani che arrivano in ospedale a causa dell'inquinamento atmosferico. Quest'anno, da dopo il Diwali, abbiamo assistito all'aumento della crisi. Diwali è la festa delle luci, molto popolare qui in India, e l'inquinamento inizia di solito ogni anno in questo periodo. Ma questa volta il governo ha lavorato di più per salvare l'immagine, piuttosto che sull'effettiva riduzione dell'inquinamento. Quindi hanno occultato i dati e hanno spento i monitor che tracciano la qualità dell'aria in modo che la gente non venisse a conoscenza della realtà. Quindi la situazione è grave e il cielo è completamente velato, c'è un malato in ogni casa. Se stai fuori un po' più a lungo, ti inizia a far male la gola e ti bruciano gli occhi.
Your throat starts hurting and your eyes start hurting. So yeah, it's a very grave situation in Delhi region right now.
But is the people normal people not activists.
Ma questo è un tema che le persone sentono molto, intendo la gente normale, non gli attivisti, oppure è sensibile solo per alcuni?
The people in the city or is just for a few people?
No, everybody is feeling it because air is the same, be it for activists or for general people.
Yeah.
In the sense
tutti lo percepiscono, perché l'aria è la stessa, che si tratti degli attivisti o della gente comune. Questa è l'aria che tutti respiriamo. Se guardi anche alla protesta di domenica, non è stata organizzata da attivisti, ma da persone normali. Erano semplici famiglie, madri con bambini, non ambientalisti. Sta colpendo tutti. Le persone sono molto frustrate. Se andate a guardare i social media, le persone che pubblicano post sull'inquinamento atmosferico non sono ambientalisti. Sono semplici cittadini di Delhi, molto frustrati dal modo in cui l'intera questione è stata affrontata nell'ultimo decennio.
It's not very common in India to protest.
Ma non è molto comune in India, no, protestare per l'ambiente. Non mi sembra di aver letto molto in passato.
There has been, but of course, if you see in this new era, the culture of protest is reducing globally, and more so in India.
Ci sono state proteste in passato, ma naturalmente, se si considera questa nuova era, la cultura della protesta si sta riducendo a livello globale e ancora di più in India per vari motivi. L'India ha una storia di proteste, anche per l'aria, ma le proteste in passato non venivano represse con la forza. Quello che è successo questa volta è che una protesta pacifica di bambini, donne e cittadini è stata in realtà affrontata con molta violenza dallo Stato, dal governo, dalla polizia.
So what happened? Cosa è successo esattamente?
Exactly.
So it was a peaceful assembly of people.
Era una manifestazione pacifica di persone all'India Gate, che è il simbolo dell'India, un monumento molto importante. La gente si era radunata lì, ma la polizia ha negato l'accesso, dicendo che quello non era il luogo adatto per protestare. Nel giro di 20-25 minuti la polizia ha circondato tutti i manifestanti con agenti di polizia armati e siamo stati caricati con la forza su un autobus, portati a 4 ore di distanza dal luogo della manifestazione. E poi, naturalmente, siamo stati accusati di aver violato l'ordinanza sulle proteste. Quindi sì, abbiamo assistito a proteste in passato, ma il modo in cui il governo ha trattato persino i bambini e tutti gli altri è diverso. I cittadini stavano solo chiedendo aria pulita, e l'aria pulita è un diritto fondamentale. E invece di dare loro aria pulita, il governo ha cercato di porre fine alle proteste e mandare via i manifestanti.
Cosa pensi che il governo dovrebbe fare per poter garantire ai cittadini l'aria pulita?
I think we will have to really look at a systemic solution, long-term solution, rather than these.
Credo che dovremmo davvero cercare una soluzione sistemica, una soluzione a lungo termine, piuttosto che soluzioni tampone e impulsive. La soluzione a lungo termine è che invece di affrontare solo i sintomi dell'inquinamento, bisogna analizzare la fonte dell'inquinamento. Sappiamo che quasi il 40-50% dell'inquinamento a Delhi è causato dai veicoli, soprattutto quelli privati. Pertanto è estremamente importante che il governo rafforzi e migliori l'intero sistema di trasporto pubblico. E questo può accadere solo se si aumenta la densità del trasporto pubblico in termini di numero di autobus, mezzi pubblici, e se lo si rende accessibile, lo si fa arrivare fino all'ultimo miglio, lo si rende sicuro, in modo che sia un incentivo sufficiente per spingere le persone a utilizzare davvero il trasporto pubblico invece che i veicoli privati. Questa è una prima cosa. Un altro fattore legato alla quantità di lavori di costruzione e demolizione in corso e la polvere che si deposita ai lati delle strade. La polvere è un altro fattore importante. Quasi il 30% dell'indice della qualità dell'aria potrebbe essere attribuito all'inquinamento da polvere. Quindi il governo dovrebbe applicare rigorosamente le norme su costruzioni e demolizioni e occuparsi della polvere in questo senso. Un altro aspetto sono le centrali termoelettriche a carbone che abbiamo in un raggio di circa 200-300 chilometri. Bisogna considerare la questione non solo come un problema di Delhi, ma come un problema regionale, perché l'aria non ha confini politici e quindi bisognerà guardare davvero alle aree circostanti, all'intero bacino atmosferico e investire denaro e tempo nella collaborazione. Se il governo ha la volontà politica, può risolvere il problema, perché Pechino è stata in grado di risolverlo, Londra è stata in grado di risolverlo. Pertanto l'India può risolvere il problema solo e soltanto se smette di scaricare la colpa e agisce non solo con misure superficiali e tampone, ma con un'azione a lungo termine, sostenibile, globale e continuativa.
Only and not just superficial band-aid action, but long-term sustainable, comprehensive, continuous action.
A Delhi si conclude il nostro viaggio per questo sabato mattina. Ma torniamo a viaggiare sabato prossimo, sempre dalle 11 del mattino fino alle 11.30. Vi ricordo che tutti i podcast di Terzo Tempo, sia di questa stagione che delle scorse stagioni, si trovano sul sito di Radio Popolare, ma anche su Spotify. Vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi auguro una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!